Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 377.
Comprendo subito che si è ancora intorno alla figura della Maddalena, perché la vedo per prima cosa in una semplice veste di un rosa lilla, come è il fiore della malva. Nessun ornamento prezioso. I capelli sono semplicemente raccolti in trecce sulla nuca. Sembra più giovane di quando era tutto un capolavoro di toeletta. Non ha più l'occhio sfrontato di quando era la peccatrice e neppure lo sguardo avvilito di quando ascoltava la parabola della pecorella e quello vergognoso e lucido di pianto di quando era nella sala del fariseo. Ora ha un occhio quieto, tornato limpido come quello di un bambino, e un riso pacato vi risplende. Ella è appoggiata ad un albero presso il confine della proprietà di Betania e guarda verso la via. Attende. Poi ha un grido di gioia. Si volge verso la casa e grida forte per essere udita. Grida con la sua splendida voce, vellutata e passionale, inconfondibile. «Giunge! Marta, ci hanno detto giusto! Il rabbi è qui!» E corre ad aprire il pesante cancello che stride. Non dà tempo ai servi di farlo e esce sulla via a braccia tese, come fa un bambino verso la mamma, e con un grido di gioia amorosa, «Oh, rabboni mio!» e si prostra ai piedi di Gesù, baciandoglieli fra la polvere della via. «Pace a te, Maria, vengo a riposare sotto il tuo tetto». «Oh, maestro mio», ripete Maria, levando il volto con una espressione di riverenza e d'amore che dice tanto. «È ringraziamento, è benedizione, è gioia, è invito ad entrare, è giubilo perché egli entra». Gesù le ha messo la mano sul capo e pare l'assolva ancora. Maria si alza e a fianco di Gesù rientra nel recinto della proprietà. Sono corsi intanto servi e Marta. I servi con anfore e coppe, Marta col suo solo amore. Ma è tanto. Gli apostoli accaldati bevono le fresche bevande che i servi mescono. Vorrebbero darle a Gesù per il primo, ma Marta li ha prevenuti. Ha preso una coppa piena di latte e l'ha offerta a Gesù. Deve sapere che gli piace molto. Dopo che i discepoli si sono ristorati, Gesù dice loro: «Andate ad avvertire i fedeli, a sera parlerò loro». Gli apostoli si sparpagliano in diverse direzioni non appena fuori dal giardino. Gesù inoltra fra Marta e Maria. «Vieni, maestro», dice Marta, «mentre giunge Lazzaro, riposa e prendi ristoro». Mentre pongono piede in una fresca stanza che dà sul portico ombroso, ritorna Maria, che si era allontanata a passo rapido. Torna con una brocca d'acqua, servita da un servo che porta un bacile. Ma è Maria che vuole lavare i piedi di Gesù. Ne slaccia i sandali polverosi e li dà al servo perché li riporti puliti insieme al mantello, pure dato perché fosse scosso dal polverume. Poi immerge i piedi nell'acqua e qualche aroma fa lievemente rosea, li asciuga, li bacia. Poi cambia l'acqua e ne offre di monda a Gesù per le mani. E mentre attende il servo coi sandali, accoccolata sul tappeto ai piedi di Gesù, glieli carezza, e prima di mettergli i sandali li bacia ancora, dicendo: «Santi piedi, che avete tanto camminato per cercarmi!» Marta, più pratica nel suo amore, va all'utile umano e chiede: «Maestro, oltre ai tuoi discepoli, chi verrà?» E Gesù: «Non so ancora di preciso, ma puoi preparare per altri 5, oltre agli apostoli.» Marta se ne va. Gesù esce nel fresco giardino ombroso. Ha semplicemente la sua veste azzurro cupo. Il mantello, ripiegato con cura da Maria, resta su una cassapanca della stanza. Maria esce insieme a Gesù. Vanno per vialetti ben curati, fra aiuole fiorite, sin verso la peschiera che pare uno specchio caduto tra il verde. L'acqua, limpidissima, è appena rotta qua e là dal guizzo argenteo di qualche pesce o dalla pioggiolina dello zampillo esilissimo alto e centrale. Dei sedili sono presso l'ampia vasca che pare un laghetto e dalla quale partono piccoli canali di irrigazione. Credo anzi che uno sia quello che alimenta la peschiera e gli altri, più piccoli, quelli di scarico adibiti ad irrigare. Gesù siede su un sedile messo proprio contro il margine della vasca. Maria gli si siede ai piedi, sull'erba verde e ben curata. In principio non parlano. Gesù gode visibilmente del silenzio e del riposo nel fresco del giardino, e Maria si bea di guardarlo. Gesù gioca con l'acqua limpida della vasca, vi immerge le dita, la pettina, separandola in tante piccole scie, e poi lascia che tutta la mano sia immersa in quella pura freschezza. «Com'è bella quest'acqua limpida!» dice. E Maria: «Tanto ti piace, maestro?» «Sì, Maria, perché è tanto limpida. Guarda, non ha una traccia di fango. Vi è acqua, ma è tanto pura che pare non vi sia nulla, quasi non fosse elemento, ma spirito. Possiamo leggere sul fondo le parole che si dicono i pesciolini. Come si legge in fondo alle anime pure, non è vero, maestro?» E Maria sospira con un rimpianto segreto. Gesù sente il sospiro represso e legge il rimpianto velato da un sorriso e medica subito la pena di Maria. «Le anime pure, dove le abbiamo, Maria? È più facile che un monte cammini, che non una creatura sappia mantenersi pura dalle 3 purità. Troppe cose intorno ad un adulto si agitano e fermentano, e non sempre si può impedire che penetrino dell'interno. Non vi sono che i bambini che abbiano l'anima angelica, l'anima preservata dalla loro innocenza, dalle cognizioni che possono mutarsi in fango. Per questo li amo tanto. Vedo in loro un riflesso della purezza infinita. Sono gli unici che portino seco questo ricordo dei cieli. La mamma mia è la donna dall'anima di bambino. Più ancora, ella è la donna dall'anima di angelo. Quale era Eva uscita dalle mani del padre? Lo pensi, Maria, cosa sarà stato il primo giglio fiorito nel terrestre giardino? Tanto belli anche questi che fanno guida a quest'acqua, ma il primo, uscito dalle mani del creatore. Era fiore o era diamante? erano petali o fogli d'argento purissimo. Eppure, mia madre è più pura di questo primo giglio che ha profumato i venti, e il suo profumo di vergine inviolata empie cielo e terra, e dietro ad esso andranno i buoni nei secoli dei secoli. Il paradiso è luce, profumo e armonia, ma se in esso non si beasse il padre nel contemplare la tutta bella che fa della terra un paradiso, ma se il paradiso dovesse in futuro non avere il giglio vivo nel cui seno sono i tre pistilli di fuoco della divina Trinità, luce, profumo e armonia, letizia del paradiso, sarebbero meno mati della metà. La purezza della madre sarà la gemma del paradiso. Ma è sconfinato il paradiso. Che diresti di un re che avesse una gemma sola nel suo tesoro, anche fosse la gemma per eccellenza? Quando io avrò aperto le porte del regno dei cieli, non sospirare, Maria, per questo io sono venuto. Molte anime di giusti e di pargoli entreranno, scia di candore, dietro alla porpora del Redentore, ma saranno ancora pochi per popolare di gemme i cieli e formare i cittadini della Gerusalemme eterna. E dopo che la dottrina di verità e santificazione sarà conosciuta dagli uomini, dopo che la mia morte avrà ridato la grazia agli uomini, come potrebbero gli adulti conquistare i cieli se la povera vita umana è continuo fango che rende impuri? Sarà dunque allora il mio paradiso solo dei pargoli? Oh no! Come pargoli occorre saper divenire, ma anche agli adulti è aperto il regno. Come pargoli, ecco la purezza. Vedi quest'acqua, pare tanto limpida, ma osserva, basta che io con questo giunco ne smuova il fondale, che ecco si intorbida. Detriti e fango affiorano, il suo cristallo si fa giallognolo e nessuno ne berrebbe più. Ma se io levo il giunco, la pace ritorna e l'acqua torna poco a poco limpida e bella. Il giunco, il peccato, così delle anime, il pentimento, credilo, è ciò che depura. Sopraggiunge Marta affannata. Ancora qui sei, Maria, ed io che mi affanno tanto. L'ora passa, i convitati presto verranno e vi è tanto da fare. Le serve sono al pane, i servi scuoiano e cuociono le carni, io preparo stoviglie, mense e bevande, ma ancora sono da cogliere le frutta e preparare l'acqua di menta e miele. Maria ascolta sì e no le lamentele della sorella. Con un sorriso beato continua a guardare Gesù senza muoversi dalla sua posizione. Marta invoca l'aiuto di Gesù. «Maestro, guarda come sono accaldata! Ti pare giusto che sia io sola a sfaccendare? Dille tu che mi aiuti!» Marta è veramente inquieta. Gesù la guarda con un sorriso, per metà dolce e per metà un poco ironico, meglio scherzoso. Marta ci si inquieta un poco. Dico sul serio, maestro, guarda come ozia mentre io lavoro, ed è qui che vede. Gesù si fa più serio. Non è ozio, Marta, è amore. L'ozio era prima, e tu hai tanto pianto per quell'ozio indegno. Il tuo pianto ha messo ancor più ala al mio andare per salvarmela e rendertela al tuo onesto affetto. Vorresti tu contenderla di amare il suo Salvatore? La preferiresti allora lontana di qui, per non vederti lavorare, ma lontana anche da me? Marta, Marta, devo dunque dire che costei, e Gesù le pone la mano sul capo, venuta da tanto lontano, ti ha sorpassata nell'amore? Devo dunque dire che costei, che non sapeva una parola di bene, è ora dotta nella scienza dell'amore. Lasciala alla sua pace. È stata tanto malata. Ora è una convalescente che guarisce bevendo le bevande che la fortificano. È stata tanto tormentata. Ora, uscita dall'incubo, guarda intorno a sé e in sé e si scopre nuova e scopre un mondo nuovo. Lascia che se ne faccia sicura. Con questo suo nuovo deve dimenticare il passato e conquistarsi l'eterno. Non sarà conquistato questo unicamente col lavoro, ma anche con l'adorazione. Avrà ricompensa chi avrà dato un pane all'apostolo e al profeta, ma doppia ne avrà chi avrà dimenticato anche di cibarsi per amarmi, perché più grande della carne avrà avuto lo spirito, il quale avrà avuto voci più forti di quelle che degli anche leciti bisogni umani. Tu ti affanni di troppe cose, Marta. Costei di una sola, ma è quella che basta al suo spirito e soprattutto al suo e tuo Signore. Lascia cadere le cose inutili. Imita tua sorella. Maria ha scelto la parte migliore, quella che non le sarà mai più tolta. Quando tutte le virtù saranno superate, perché non più necessarie ai cittadini del regno, unica resterà la carità. Essa resterà sempre unica, sovrana. Ella, Maria, ha scelto questa, e questa si è presa per suo scudo e bordone. Con questa, come su ali di angelo, verrà nel mio cielo. Marta abbassa la testa mortificata e se ne va. Mia sorella ti ama molto e si cruccia per farti onore, dice Maria per scusarla. Lo so, e ne sarà ricompensata, ma ha bisogno di essere depurata, come si è depurata quest'acqua del suo pensare umano. Guarda, mentre parlavamo, come è tornata limpida. Marta si depurerà per le parole che le ho detto. Tu per la sincerità del tuo pentimento. No, per il tuo perdono, maestro, non bastava il mio pentirmi a lavare il mio grande peccato. Bastava e basterà alle tue sorelle che ti imiteranno, a tutti i poveri infermi dello spirito. Il pentimento sincero è filtro che depura, l'amore poi è sostanza che preserva da ogni nuova inquinazione. Ecco perciò che coloro che la vita fa adulti e peccatori potranno tornare innocenti come pargoli ed entrare come essi nel regno mio. Andiamo ora alla casa, che Marta non resti troppo nel suo dolore. Portiamole il nostro sorriso di amico e di sorella. Dice Gesù: il commento non occorre. La parabola dell'acqua è commento all'operazione del pentimento nei cuori. Hai così il ciclo della Maddalena completo, dalla morte alla vita. È la più grande risorta del mio Vangelo. È risorta da 7 morti. È rinata. L'hai vista come pianta da fiore alzare dal fango lo stelo del suo nuovo fiore sempre più in alto e poi fiorire per me, olezzare per me, morire per me. L'hai vista peccatrice, poi assetata che si accosta alla fonte, poi pentita, poi perdonata, poi amante, poi pietosa sul corpo ucciso del suo Signore, poi serva della madre, che ama, perché madre mia. Infine, penitente, sulle soglie del suo paradiso. Anime che temete, imparate a non temere di me, leggendo la vita di Maria di Magdala. Anime che amate, imparate da lei ad amare con serafico ardore. Anime che avete errato, imparate da lei la scienza che rende pronti al cielo. Vi benedico tutti per darvi aiuti a salire. Va in pace.